Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Kurtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Cuocci.
Il prossimo 21 marzo ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. Per l'occasione, in tutta la Svizzera, anche quest'anno, numerose associazioni organizzano momenti di incontro, riflessione e sensibilizzazione sul tema della lotta al razzismo.
E ieri in tutta la Confederazione ha preso avvio la tradizionale settimana di azione contro il razzismo. Buongiorno e buona domenica da Gael Kurtens.
E da Luisa Nitti. Oggi vi proponiamo una puntata interamente dedicata al tema del razzismo. Anzi, più che di razzismo al singolare, vogliamo parlare di razzismi al plurale.
Razzismi dunque, e non solo razzismo, razzismi che colpiscono diversi gruppi della popolazione in misura diversa. Basti pensare all'antisemitismo, cioè quel razzismo anti-ebraico esistente da secoli, che poi è lo stesso che ha generato l'orrore della Shoah durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'atto terroristico di Hamas del 7 ottobre e con la guerra israeliana nella striscia di Gaza, l'antisemitismo ha subito un'impennata, tornando a livelli davvero preoccupanti.
In Svizzera il culmine è stato raggiunto lo scorso 2 marzo a Zurigo, con l'accoltellamento di un ebreo ortodosso da parte di un adolescente svizzero-tunisino. Per fortuna il cinquantenne è un padre di famiglia e ormai fuori pericolo, ma lo shock ha scosso le coscienze. Espressioni di solidarietà alla comunità ebraica sono arrivate in primis dai leader musulmani del canton Zurigo. Sono seguite le condoglianze alle vittime e la condanna dell'aggressione antisemita anche dal mondo della politica e delle chiese nazionali, cattolico-romana ed evangelico-riformata.
Antisemitismo dunque, ma anche islamofobia o razzismo antimusulmano, per non parlare di quel razzismo basato sulla gradazione del colore della pelle. Tutti razzismi che si manifestano a più livelli, individuale, sociale, strutturale ed istituzionale.
Secondo un recente studio del Servizio per la lotta al razzismo del Dipartimento federale dell'Interno, in Svizzera il 17% della popolazione dichiara di essere stato negli ultimi 5 anni vittima di discriminazione razziale. Si tratta soprattutto di persone giovani e con un passato migratorio. La discriminazione razziale si incontra in tutti gli ambiti della vita, in ufficio, allo sportello, nell'aula scolastica o sul treno, ma l'ambito di gran lunga più citato è quello del lavoro o della ricerca di lavoro.
La discriminazione razziale, per poterla combattere, bisogna innanzitutto saperla identificare. Allora vi proponiamo la definizione che ne dà il Dipartimento federale dell'Interno.
La discriminazione razziale include ogni atto o pratica che senza giustificazione alcuna svantaggia, umilia, minaccia o mette in pericolo la vita o l'integrità fisica delle persone per le loro caratteristiche esteriori, effettive o presunte, per la loro provenienza etnica, per le loro peculiarità culturali o per la loro appartenenza religiosa.
Tra i trend oggi più perniciosi c'è quello che alimenta un clima che rende il razzismo e la discriminazione razziale socialmente tollerabili. Parliamo di ostilità diffusa e subdola che conduce alla cosiddetta normalizzazione del razzismo.
Si chiama razzismo strutturale. Ma cos'è esattamente e come si manifesta? La nostra collega Corinne Zauk lo ha chiesto al professor Gianni D'Amato dell'Università di Neuchâtel, esperto in materia.
Il razzismo strutturale è un sistema di comportamenti, ma anche la promozione di idee, che sono frutti di un dominio che si è consolidato nel corso del tempo e che tendono di per sé a riprodurre la situazione di disuguaglianza. Dunque non è un razzismo che presuppone un'ideologia precisa che va nella direzione dell'estrema destra, ma è un modo di creare delle norme che sono incise nel funzionamento delle nostre società.
La problematica viene spesso negata, ma esiste, così come esiste il razzismo istituzionale. Recentemente ne abbiamo avuto un esempio lampante con il caso giudiziario per racial profiling di Mohamed Wabaile, un caso arrivato fino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Nove anni fa, alla stazione di Zurigo, Wabaile era stato fermato dalla polizia per un controllo di identità, ma si rifiutò di esibire il suo documento perché considerava quel fermo basato su nient'altro che sul suo aspetto fisico. In gergo si parla appunto di racial profiling, cioè di profilazione etnica. Per quel rifiuto gli fu inflitta una multa di 100 franchi, ma Wabaile ha contestato quella sanzione facendo ricorso fino ad arrivare, dopo l'esaurimento di tutte le istanze giurisdizionali elvetiche, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Ebbene, i giudici di Strasburgo all'unanimità hanno dato ragione a Wabaile, ma soprattutto hanno dato torto ai tribunali svizzeri per non aver esaminato con sufficiente dovizia l'elemento discriminatorio di quel fermo da parte delle forze dell'ordine e di quella multa.
Una sentenza che farà storia non solo in Svizzera, ma in tutti i paesi membri della Convenzione Europea per i Diritti Umani.
Dieser Entscheid betrifft sämtliche Staaten, die Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention sind.
Il portavoce dell'Alleanza contro la profilazione etnica, Tarek Naguib, durante una conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza di questa decisione, parlando di un segnale importante per le autorità, per la politica, per la giustizia e non ultimo per la polizia, ma soprattutto per la società tutta.
Dieser Entscheid ist ein Signal an die Behörden auf allen Ebenen des Gemeinwesens. Es ist ein Signal an die Politik, an die Justiz. Es ist ein Signal an die Polizei. Aber insbesondere ist dieser Entscheid wichtig für unsere Gesellschaft als Ganze.
La società, ha detto Tarek Naguib, non può tirarsi indietro quando si tratta di dare completa applicazione al principio di non discriminazione e di protezione dal razzismo. Una responsabilità questa che spetta ad ognuno e ognuna di noi. Insomma, la discriminazione razziale non può essere combattuta solo nei tribunali. Dobbiamo aprirci ad altri approcci possibili.
Ci prova da diversi anni il medico chirurgo Cossi Kobla-Ebri, ormai in pensione e autore di un volumetto che intreccia i nostri imbarazzi con i nostri razzismi. Oggi pomeriggio alle 17 ospite della Chiesa Riformata di Lugano, dove parlerà di imbarazzismi con il pastore Daniele Campoli.
Imbarazzismi è anche il titolo del suo libro, in cui mette in evidenza quel razzismo velato, subdolo, fatto di luoghi comuni, apparentemente innocui, ma che però è comunque pericoloso. Come vedremo, Cossi Kobla-Ebri affronta il tema in chiave ironica, smascherando pregiudizi e stereotipi che sono ancora ampiamente diffusi. La nostra collega Lucia Cuocci lo ha incontrato.
L'imbarazzismo è l'imbarazzo della differenza dell'altro. Sono forme di razzismo lieve, quotidiano. Rocca Diallo le chiama l'imbarazzismo, le chiama il razzismo atmosferico, cioè del linguaggio, che uno pensa che sia meno grave del razzismo di picchiare, del razzismo dell'insulto, ma è uguale perché mette disagio e dice la stessa cosa, dice tu non sei come noi, tu sei diverso da noi.
Cossi Kobla-Ebri da giovane lascia il Togo per andare a Parigi. Da lì si sposta a Bologna per studiare medicina, un'opportunità presentatagli con il sostegno del vescovo del Togo. A Milano si specializza in chirurgia generale. Oggi è in pensione dopo aver lavorato per lunghi anni all'ospedale di Erba, nella provincia di Como. Anche lui, come Wabaile, una volta è stato fermato dalle forze dell'ordine, chiaramente mosse da un pregiudizio razziale, e curiosamente anche lui proprio in una stazione. Ma sentiamo.
Ero sul binario 3 a Verona, vedo due carabinieri dal binario 1, che attraversano i binari, mi puntano addosso, mi arrivano, mi danno del tu e mi dicono fai vedere i tuoi documenti. Mi sono guardato attorno, non stavo ammazzando nessuno, va bene, loro sono la legge. Quando si è stranieri bisogna sempre obbedire alla legge. Ho tirato fuori la carta d'identità, quando vedono che è scritto medico, cominciano a darmi del lei. Ah, lei è un medico. Mm-hmm. Ah, vedono che ho la cittadinanza italiana. Ah, lei è italiano? Dico, sì. Ah, ci scusi. E mi ridanno il documento. E si girano per parti. Ho detto, scusate, posso fare io un paio di domande? No, io volevo solo chiedervi, ma lo sapete che è vietato attraversare i binari? E loro mi dicono, ma noi nell'esercizio della nostra professione lo possiamo fare. Dico, sì. Vi assicuro, ho lavorato in pronto soccorso e ne ho visto tanti che sono morti nell'esercizio della loro professione.
Alla domanda se c'è un episodio di razzismo che lo ha particolarmente umiliato, risponde così.
Mi ha scioccato un paziente, lui stava facendo il prelievo, e alza la mano e mi tocca i capelli. Cioè, che è una cosa... Però, cioè, si fa con i cani, cioè uno ha un carezza, un cane, cioè fa così. No, io ho detto, signora, come si permette? L'avrà fatto non con cattiveria, però il fatto stesso che l'abbia fatto è grave che l'abbia fatto, no? Io non ho mai avuto problemi in quel senso con i miei pazienti, però questa è l'unica cosa che ho provato sul lavoro che mi aveva scioccato personalmente, sì.
Ecco, gli imbarazzismi, come li chiama così Kobla Ebri, imbarazzismi che mettono in imbarazzo, se non a disagio, chi è vittima di razzismo. E poi ci sono le domande imbarazzanti, se non offensive. Sentiamo.
C'è una non conoscenza dell'Africa che fa che molte volte le persone fanno domande strane, secondo me, perché quando uno o qualcuno che pensano, dimmi una parola in africano, perché pensano l'Africa come se fosse un paese. L'Africa è un continente di 54 paesi con più di 2100 lingue. È come se io incontrasse un bianco in Togo e lui chiedesse quando vai, torna a casa, mi saluti un mio amico che è a Oslo. No? Cioè, è esattamente la stessa cosa. Oppure la gente mi chiedeva, ma è vero che in Africa voi vivete sugli alberi? No? Oppure mi chiedevano, è vero che in Africa andate in giro nudi? Io all'inizio mi offendevo. Poi mi sono reso conto che offendermi non risolveva le cose. Ho cercato un modo con una certa ironia di difendermi in qualche modo. È stata una mia difesa. Quando uno mi chiedeva, ma è vero che in Africa si va in giro nudi? Dico sì, andiamo tutti in giro. Sono arrivato a Malpensa in pieno inverno, sono sceso dall'aereo nudo. Mi dice, ma no dai, così non è possibile.
Ecco allora la chiave, l'ironia, una sorta di salvagente che permette di continuare a galleggiare nel mare degli imbarazzismi.
L'ironia è una mia difesa perché mi permette di uscire dal vittimismo. Perché se io faccio la vittima, gli do soddisfazione, è quello che lui vuole, cioè chi mi attacca in quel modo. Quindi usare l'ironia è la mia corteccia, è il mio modo di difendermi. Però anche in modo di entrare in rapporto con l'altro. Perché se io discuto con qualcuno e gli dico tu hai torto, ho chiuso ogni possibilità di dialogo. Lui può ridere e sorridere dalla mia ironia. In qualche modo il suo ridere apre un varco dove io posso entrare con il mio messaggio, perché dopo lui ci ripenserà.
L'intervista integrale a Così Kobla Ebri andrà in onda a Segni dei Tempi, rubrica televisiva a cura di Lucia Cuocci, sabato prossimo alle 12.05 su RSI La 1.
Ricordiamo invece l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 17 presso la Chiesa Riformata di Lugano in Viale Cattaneo 2. Il pastore Daniele Campoli riceve il chirurgo Così Kobla Ebri per parlare di razzismo. Il pomeriggio sarà intercalato da brani musicali. L'iniziativa è organizzata con il Servizio per l'integrazione degli stranieri del Canton Ticino.
Luisa, a proposito di imbarazzismi, proprio nel Canton Ticino abbiamo recentemente assistito ad un episodio che ha messo in luce tutta la nostra impreparazione quando parliamo di discriminazione razziale. Ce la vuoi ricordare?
Sì, Gael, nelle scorse settimane abbiamo tutti quanti letto della polemica attorno alle processioni storiche del Giovedì Santo a Mendrisio. Cosa è successo? Che la Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio aveva inizialmente annunciato la decisione di rinunciare alla cosiddetta blackface, questa pratica, una pratica storica di dipingere di nero il viso dei figuranti che impersonano i mori, affermando che questa pratica è ormai incompatibile con i tempi attuali. Questo però ha scatenato grandissime polemiche in difesa proprio di questa tradizione. Alcuni dicono che non ha nulla di razzista, ma che è parte di una radicata tradizione. Poi la Fondazione è tornata sui suoi passi, almeno per quest'anno, ma ha annunciato che ne parlerà ancora.
Dunque Luisa, ma senza entrare adesso nel merito di questa decisione, questo animoso dibattito ha avuto i contorni, potremmo dire, proprio di quello che così Koblaebri chiama imbarazzismo. Tu cosa ne pensi?
Beh sì, da come la questione è stata gestita si potrebbe dire che non siamo ancora pronti, malgrado le apparenze, a gestire il tema della differenza, del rispetto di ogni singolarità in maniera serena. Intanto certamente noi non possiamo fare altro che augurare una buona e bella processione a tutti coloro che vi parteciperanno. Parliamo pur sempre di un patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
Benvenga allora la nostra tradizionale settimana di azione contro il razzismo. Tra le numerose iniziative che si svolgono sul nostro territorio c'è anche quella promossa dalle ACLI, le associazioni cristiane lavoratori internazionali. Un'iniziativa che vuole sensibilizzare il pubblico rispetto ai pregiudizi, appunto, gli stereotipi e i preconcetti che abbiamo ancora oggi quando incontriamo l'altro da noi.
Oltre il colore della pelle, e questo è il titolo dell'iniziativa, con due film in programma. Il primo è già stato proiettato venerdì scorso, il prossimo si potrà vedere venerdì 22 marzo. La serata sarà animata dal giornalista Francesco Muratori, curatore della rubrica televisiva RSI Strada Regina. Tu, Gael, gli hai chiesto qualche ragguaglio.
Sì, perché mi incuriosiva la scelta del titolo per questi due incontri e poi ovviamente gli ho chiesto quali film erano in programma.
Oltre il colore della pelle è il titolo scelto quest'anno perché è l'immagine più forte, più potente di questi tempi. Basta il colore della pelle per avere un pregiudizio, un preconcetto, per conoscere la storia di una persona. Invece vogliamo andare oltre, vogliamo attraverso la cultura creare l'opportunità di conoscenza. La cultura è uno strumento potentissimo che ci regala delle immagini, ma che poi rispecchiano la realtà. E per questo abbiamo scelto due film con due ospiti al seguito. Venerdì scorso abbiamo visto Mare chiuso di Stefano Liberti e Andrea Segre ed è una storia, un docufilm che racconta una realtà di cui tutti siamo a conoscenza. Abbiate questa immagine in testa, è quella di un barcone che arriva nel buio della notte, attraversa il Mediterraneo, più di 200 persone a bordo, diverse nazionalità. Ormai questa narrazione ci ha normalizzato rispetto al problema perché per noi sono soltanto numeri ormai, ma qui ci sono delle storie. C'è una donna incinta, c'è una famiglia eritrea che scappa, che ha tutti i documenti per richiedere l'asilo e il cui percorso non sarà così evidente come potrebbe sembrare. Ospite è stata l'associazione Eritrei in Ticino, che ha preparato anche un delizioso aperitivo, perché attraverso il cibo, attraverso la convivialità, attraverso le cose semplici, i sapori, i profumi, si può conoscere l'altro. Quindi andare oltre il pregiudizio, oltre il colore della pelle. Mentre venerdì prossimo, il 22 di marzo, sarà presente Stella Ngioku, giornalista e poetessa, che è svizzera, svizzerissima, di padre congolese, racconterà la sua esperienza attraverso anche una serie di battute, ricordi che fin da bambina l'hanno seguita. Una su tutti, il fatto che la gente ogni tanto le tocca i capelli. E il film sarà The Green Book, un film che ha vinto 3 premi Oscar, ispirato a una storia vera, ispirata all'America degli anni 60, in cui un pianista afroamericano per il suo tour si affida a un autista bianco e attraverso questo Green Book, che era un libro realmente presente, si cerca di evitare tutti quei problemi di segregazione razziale, tutti quei problemi ancora presenti negli Stati Uniti d'America negli anni 60 e tristemente direi ancora oggi.
Dunque l'appuntamento è per venerdì prossimo, 22 marzo. Francesco, dove e quando?
alle 18 in via Simen a Lugano, via Simen 10, presso il circolo ACLI di Lugano, vicinissimo all'università.
Grazie, invitiamo ovviamente tutti ad andarci.
Le musiche utilizzate per questa puntata di Chiese in diretta sono proprio tratte dalla colonna sonora del film Green Book. E questo che stiamo ascoltando è il brano Baby, I Lost My Way. Prima di salutarvi, un altro annuncio. Sabato 23 marzo, nella sala della chiesa di San Nicolao a Lugano Besso, si terrà il primo di 4 incontri sul tema della valorizzazione delle donne nella Chiesa Cattolica.
L'incontro, che inizierà alle 9:30, vedrà la collega Corin Zauga a colloquio con Don Sergio Carettoni, membro della commissione per il sinodo in Svizzera, per capire come il tema delle donne è stato trattato in questo consesso e quali sono le novità che possiamo attenderci. Nei successivi 3 incontri interverranno Don Luca Castiglioni, teologo a Milano, sul tema del ripensare il maschile, e la teologa Alice Bianchi interverrà sul tema del debito delle nuove generazioni nei confronti dei femminismi del passato. Concluderà il ciclo l'8 giugno la biblista Anna Maria Corallo, che parlerà della decostruzione dei linguaggi e degli stereotipi di genere.
Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e grazie al tecnico Gianni Zocchi che oggi ci ha assistite in studio.
E non ci resta che augurarvi buona settimana contro il razzismo. Vi salutano Gael Kurtens e Luisa Nitti.